E allora eccoci tornati in diretta, sono le 9:34 di questo mercoledì 20 aprile, noi dovremmo essere connessi con la prima diretta. Buongiorno, ci sentite?
Sentiamo bene, ciao.
Benissimo, allora siamo appunto connessi telefonicamente con una serie di compagni, compagni, amici, amici che non solo sono affezionati a Radio Blackout, ma anche ormai da tempo, come molte persone insomma che immaginiamo che ascoltino Radio Blackout, lavorano nel comparto agricolo stagionale in Francia con diverse stagioni e appunto periodi all'estero. In questo caso specifico siamo a settembre, quindi un po' tutti sappiamo che è periodo di vendemmia, quindi buongiorno, bentornati, benvenuti a Radio Blackout, grazie per il vostro tempo, sappiamo che siete proprio in pausa dal lavoro, quindi cerchiamo di andare subito al punto. Come si diceva in introduzione, abbiamo ricevuto da voi insomma la notizia, anzi grazie per questo, di qualcosa che, di cui si sta parlando molto poco, cioè del fatto che almeno nelle ultime due settimane, ormai di più, sono morte sei persone nell'est della Francia durante appunto la stagione di raccolta della vendemmia, quattro nello Champagne se non sbaglio, due nel Beaujolais, non so se si pronuncia così, comunque sei persone morte a causa delle condizioni di lavoro e delle condizioni climatiche piuttosto estreme, il caldo che continua anche nel sud della Francia e insomma notizia abbastanza grave e quindi vorremmo fare il punto con voi. Vi lasciamo piena insomma parola se ci volete anche raccontare un po' cosa è successo e che cosa si sta muovendo anche nel comparto lavorativo appunto degli stagionali.
Allora sì, ciao a tutte e tutti. Noi abbiamo deciso di approfittare un po' di questa notizia agghiacciante per cercare di fare un punto un po' su questa questione di cui si parla molto poco, sia tra di noi che nelle notizie, nell'informazione più mainstream. Infatti in realtà noi non ci concentreremo particolarmente rispetto a cosa è successo nei fatti, cioè come sono avvenute queste morti, bensì perché ci risulta poco, cioè pensiamo che sia poco interessante in sé le dinamiche entro cui sono avvenute queste morti, ma ma ci vogliamo concentrare un po' di più sul fatto che queste morti non sono state una causa, come è stato detto sulle informazioni, nelle notizie che sono girate rispetto in questi giorni su questa cosa, ma più sul fatto che queste morti non sono andate solo da un'ondata di calore anomala che c'è stata in queste settimane, bensì che sono frutto proprio di una problematica sistemica di mancata protezione e di diritti buttati nel cesso di tutta una grossa fetta di lavoratori che sono appunto i lavoratori agricoli stagionali. Che cos'è il lavoro stagionale? È appunto un lavoro bracciantile che dura poco tempo, è temporaneo e che si concentra tutto in un unico momento, che è il momento della raccolta di un determinato prodotto, in questo caso per esempio l'uva. Infatti tutti gli incidenti e le morti che ci sono stati in questi scorsi 15 giorni sono state proprio all'interno delle vigne. I contratti stagionali sono tendenzialmente i contratti lavorativi più deboli che ci sono in Francia ma anche in Italia e che quindi sono maggiormente a rischio di sfruttamento e sono anche meno protetti. Un po' il motivo che ci ha spinte a voler raccontare un po' di questa cosa è anche proprio il fatto che una buona parte dei compagni e delle compagne che frequentiamo fanno questo tipo di lavori, no? E nonostante magari anche le lotte che si portano avanti giornalmente quando si è a casa, siamo tra i primi ad essere meno consapevoli di quali sono i propri diritti e i doveri dei padroni rispetto al lavoro stagionale. Ci piaceva quindi partire un po' con una breve panoramica di quelle che sono di quella che è la situazione appunto delle informazioni che manca tra di noi e in generale tra lavoratori agricoli. Questo perché ci siamo resi conto che reperire informazioni tecniche è molto difficile sui siti francesi. Sono siti scritti in burocratese, quindi la lingua ovviamente risulta essere una barriera, ma riteniamo anche che rendere appunto l'accesso alle informazioni così complesso sia anche funzionale al patronato. Questo perché appunto l'ignoranza rende anche i padroni più forti, che possono quindi metterci in condizioni di lavoro inaccettabili. Ricordiamo quindi alcuni strumenti ai quali possiamo far ricorso. Partiamo da uno strumento che è istituzionale e quindi ci piace un po' ma non troppo, che è quello dell'inspection du travail. L'inspection du travail in Francia è un'istituzione che, nonostante si svolga diverse pratiche in base al dipartimento in cui si è, in generale è quell'istituzione che si occupa di fare indagini sull'azienda, può essere quell'istituzione che ti dà anche informazioni sui tuoi diritti e che quindi può valer la pena contattare per appunto essere più informati, ed è anche quella che fa visite di controllo rispetto a salute e sicurezza o a discriminazioni varie che possiamo subire sul lavoro, questo però solo dopo svariate denunce. Si parla in certi casi addirittura che si muovono solo magari dopo una cinquantina di denunce, perciò appunto interessante, virgola. Dopodiché è anche quello che si occupa di mediare i rapporti collettivi tra i lavoratori e i padroni, ma non si occupa però di risolvere le beghe contrattuali, cosa di cui dovrebbero occuparsi i sindacati. Mantenendo sempre l'anonimato dei lavoratori, l'inspection du travail appunto può però muoversi per, ad esempio, come in questo caso estivo, per appunto fare degli avvisi al padrone nel caso in cui non rispetti le minime misure di sicurezza, che, come è stato detto prima, nonostante i contratti agricoli ne diano ben pochi, comunque esistono. Ed è quindi interessante e bene informarsi su quello che possiamo, insomma, pretendere sul campo, nonostante sappiamo bene che i nostri contratti ci mettono in una posizione di ricattabilità estremamente forte con i licenziamenti. Ci piaceva anche ricordare che ci sono anche degli strumenti e delle strategie che possiamo mettere in campo noi stessi quando siamo a lavoro, e quindi ricordarci che, per esempio, in molti casi possiamo discutere con il padrone, possiamo anche non accettare sempre a testa bassa qualunque richiesta ci venga fatta. Quindi, per esempio, se ci viene chiesto di, prendo l'esempio delle vigne, zappare una nuova piantagione alle 3 di pomeriggio in pieno calore, ecco, possiamo magari chiedere o pretendere che questa stessa attività sia svolta il giorno seguente al mattino presto. Ricordiamoci anche che non siamo delle super donne, dei super uomini, non siamo macchine, e quindi è importante anche rendersi conto di quali sono le condizioni climatiche in cui dobbiamo lavorare, renderci conto di quali sono le nostre forze effettive e a volte rallentare. In tanti casi osserviamo attorno a noi che c'è un performativismo dato anche dai ritmi di lavoro a cui non dobbiamo per forza sottostare. Ricordiamo anche che è importante essere solidali tra lavoratori e lavoratrici all'interno della stessa squadra, ma anche essere un po' attenti quando si va a lavorare, il che è molto difficile dati gli orari che spesso ci vengono imposti, però è interessante e importante cercare di essere un po' in connessione con quelle che sono le realtà attorno a noi, quindi osservare se ci sono altre squadre che lavorano magari in condizioni di lavoro pure peggiori di quelle in cui ci troviamo noi. E per esempio qua vorremmo tirare un attimo in ballo la questione del privilegio. Ci rendiamo anche conto che noi parliamo da una posizione di privilegiati che detengono documenti europei e che quindi appunto riusciamo ad accedere a tutta una serie di diritti in più che persone che arrivano invece da paesi terzi fanno più fatica. E qua introdurrei un'altra questione, che è quella delle agenzie interinali. Le agenzie interinali, in particolare, ci sembra che prevalentemente siano quelle spagnole, quelle più problematiche, sono agenzie che di fatto fanno qualcosa che già noi conosciamo molto bene in Italia, nel senso, si può, in Francia non la definiscono così, ma a me viene da chiamarla in questo modo, sono pratiche di caporalato di fatto, per le quali le grandi aziende dell'agroindustria, che in Francia di fatto è un mercato che smuove milioni per l'economia, e quella della vigna è un'economia gigantesca, insomma queste agenzie interinali sono in contatto direttamente con i grandi dell'agroindustria, ai quali propongono lavoratori e lavoratrici a bassissimo costo, con condizioni di pernottamento e di alloggiamento tremende, pessime, dai quali viene poi anche chiesto un contributo di denaro per tutto quello che sono gli spostamenti, l'alloggio stesso e in certi casi anche per il pagamento della persona che si occupa appunto della gestione dei lavoratori e che li sposta da un'azienda agricola ad un'altra. Anche in questo caso qua, di nuovo, l'ignoranza in cui vengono tenute le classi lavoratrici è uno strumento molto utile per appunto poter continuare in questo senso a spillare sudore, lacrime e sangue alle braccia che si dedicano a questi lavori, e dall'altra trasformarle in moneta sonante per i grandi dell'agroindustria.
Sì, una
possiamo, No, volevo farvi una domanda, ma prego, cioè, se avete un vostro filo, poi teniamo. No, proprio riguardo quest'ultimo punto, io volevo un po' meglio capire se anche alla luce di quello che è successo in ultime settimane, se in qualche modo emerge, o tra lavoratori e lavoratrici stagionali, c'è consapevolezza, insomma, innanzitutto di, se vogliamo, dei contratti con determinate condizioni a cui, nel caso, appellarsi, appunto, come avete detto voi, nel caso queste non vengano rispettate, e via dicendo. Secondo, se c'è formalmente la realtà di un unico sindacato, e se e quanto questo è facilmente accessibile da lavoratori stagionali, che magari di altra nazionalità, di altra lingua, e via dicendo, perché dai materiali anche che un po' si trovano su internet sembra che in realtà, come dicevate bene voi, la situazione è quella di maltrattamenti, possibili insomma infortuni, o appunto anche in questo caso morti sul lavoro, è piuttosto strutturale, no? Quindi c'è un sistema di molto, molto ben funzionante di sfruttamento. E a proprio questa luce volevo capire se appunto nel vostro giro, comunque nel giro di chi vendemmia, per esempio, c'è la consapevolezza che per esempio ci sia un sindacato, o ci sia delle condizioni di lavoro da rispettare, e vi dicendo tutte le cose che avete detto adesso.
Guarda, allora, a noi sembra proprio che no, la risposta sia no, manca completamente, ed è per questo anche che abbiamo avuto voglia di fare questo intervento in radio, anche un po' proprio perché speriamo che chi ci ascolti magari possa condividere, poi speriamo che facciate un podcast di questo intervento.
Certo che lo faremo.
Appunto, dando qualche dritta, se qualcuno ne ha di siti in Italia che siano interessanti appunto per chi vuole fare questi lavori. Noi abbiamo trovato un sito che vorremmo rilanciare perché ci è sembrato particolarmente utile, che è un sito in spagnoco che si chiama El Eco del Saisonnier, su cui appunto chi scrive cerca appunto di colmare le lacune di informazioni e appunto dare un quadro all'interno del quale potersi muovere, sapendo un po' meglio come poter appunto accedere a vari servizi che possano essere utili per eventuali denunce contro i padroni, o anche solo per sapere che cosa questi possono pretendere da noi e che cosa no. È un sito sul quale vengono date anche informazioni, per esempio nel caso in cui una stagionale agricola si trovi ad essere incinta in Francia e decida di abortire, vengono date informazioni anche rispetto a quello,
informazioni legali
di vario tipo. A nostra conoscenza manca completamente un qualcosa di simile in italiano, e su questo sito però viene richiesta anche un contributo in termini di traduzione, e c'è una voglia appunto di che sia un sito partecipativo, quindi ci sembrava interessante rilanciarlo.
Certo.
Ma anche ci sembra interessante dirsi tra di noi che si fa questo lavoro, la dico un po', stiamoci dentro, non è possibile continuare in questa maniera qua, proprio perché appunto manca completamente un quadro di organizzazione dal basso, e appunto le condizioni di lavoro sono molto diverse in base a anche al domain o all'azienda agricola verso cui ci si rivolge.
E queste ultime sei morti, secondo voi, hanno smosso qualcosa da quello che è la vostra percezione?
No, non ci sembra proprio per niente. Non sono i primi morti nei campi in Francia, assolutamente. Cioè, ci sono persone che lavorano nelle terre all'interno del quadro appunto preciso delle agenzie interinali, che già dal 2011 si sa per morti di sete in Provenza durante il lavoro. C'è una cosa tremenda, come si possa morire in campo di sete, mi sembra qualcosa di allucinante, ma non, purtroppo non incredibile. E quindi un po' la nostra voglia era anche questa, rilanciare in questo momento qua una prospettiva un po' più ampia di organizzazione.
Sì, anche perché appunto quella che è la risposta che viene data dall'agroindustria come soluzione a questi problemi è la meccanizzazione dei campi, che in realtà risponde tutto a un'agricoltura a cui noi non vogliamo partecipare, nel senso che significa appunto trattare le piante semplicemente per una produzione, non prendersi cura della terra. Significa appunto dare alla terra solo i nutrimenti necessari per la pianta, utilizzare più prodotti, utilizzare un impoverimento dei sementi e via dicendo. Quindi portando poi negli anni a una maggiore desertificazione e un impoverimento della terra. Quindi questa ci sembra la risposta che venga data come soluzione e che non prende veramente in considerazione la complessità del problema. Ci sono anche organizzazioni come la Confédération Paysanne, che chiedo scusa per la pronuncia, che si occupa proprio di informare e di un po' di contrastare, diciamo che sostiene i piccoli domeni, i piccoli agricoltori, e di contrastare appunto l'agroindustria. Detto questo, la dinamica del capitale dell'agroindustria è sempre la stessa, che finito il lavoro i lavoratori devono scomparire, non devono dare disturbo al decoro urbano, e quindi questi, anche per quanto riguarda l'alloggement, quindi dove stare, si sono creati negli anni degli accampamenti in Francia, ma negli ultimi anni c'è sempre più un ritorno all'intervento delle forze dell'ordine, che sgombrano questi campi e che quindi non va a risolvere queste problematiche, appunto dal lavoro in campo fino anche al dopo lavoro. Sembra che si richieda una manodopera che, finita il lavoro produttivo, debba appunto scomparire e non dare fastidio.
Sì, qua in Italia, stavo dicendo dietro i microfoni, ad esempio viene subito a pensare a Saluzzo come sicuramente uno dei fulcri di queste situazioni, che probabilmente sono anche più esasperati di quello che si può vedere in Francia. Io volevo fare un attimo una considerazione sui contratti, sulla questione dei contratti, perché spesso i vari patron approfittano del fatto che la gente che viene a lavorare in Francia arriva da paesi in cui non si hanno le regole, gli standard francesi, e quindi cercano sempre di farti pensare che non c'hai, tu lavoratore non hai assolutamente nessun diritto. Questo in realtà non è vero, e se quando ti fanno firmare un contratto lo puoi anche leggere, naturalmente se sai leggere il francese c'è scritto tutto in realtà sui contratti francesi, di solito quando sono fatti a norma, e sarebbe buono che naturalmente, io penso alla pratica migliore che si possa attuare in vigna come negli altri lavori stagionali, è naturalmente spargere la voce, quindi parlare anche agli altri, in modo che chi riesce a leggere il francese, chi sa dei diritti francesi, possa anche, come dire, espandere questa rete. E questo secondo me è sicuramente una mossa molto importante che i lavoratori dal basso possono fare.
Esatto, proprio in mancanza proprio di una risposta istituzionale l'auto-organizzazione, la diffusione di informazione, la creazione di piattaforme dove poter condividere e appunto auto-organizzarsi è la risposta sicuramente che a noi rassicura di più. Sì. E appunto anche per questo ci sembrava interessante appunto rilanciare questa piattaforma che abbiamo incontrato all'Ecosaisonnière, che aiuta anche sulla questione della lingua, che rimane un vincolo per chi non sa il francese e quindi anche un punto di ricattabilità da parte dei padroni che appunto sfruttano questa non consapevolezza, non conoscenza. E nelle Ecosaisonnière appunto si trovano proprio anche delle formule già scritte da mandare via mail per chi non sa il francese all'ispezione del travail piuttosto che ai vari uffici francesi, quindi ci sembrava molto interessante insomma farlo noto.
Ci sembrava sì. Anche interessante rimandare a un articolo uscito sull'ultimo Nunatak di quest'estate in cui viene fatta una panoramica abbastanza interessante della modificazione dell'impianto strutturale agroindustriale francese, che sempre di più si rivolge verso una tecnologizzazione dei campi, e questo per quello che diceva prima il compagno, appunto, cioè lo riprendo anche per far notare come di fatto la meccanizzazione dell'industria nei paesi europei significhi anche un impoverimento dei suoli e della qualità della vita in altri paesi. Questo perché appunto immaginare che per esempio i trattamenti possano essere fatti attraverso dei droni significa che per costruire quegli stessi droni devono essere estratte materie prime in altri paesi. E questo, come sappiamo bene, la questione dell'estrattivismo, che è già stata trattata varie volte anche da Blackout, è uno dei grandi mali del nostro momento storico, e appunto ci sembra interessante proporvi di andare a leggere quell'articolo, perché la Francia è uno dei paesi in Europa in cui si vede appunto come la monocultura intensiva sta devastando i territori e sia un orizzonte verso cui in realtà l'Europa tutta sta puntando. Guardano appunto alla Francia come un modello industriale, agricolo-industriale vincente, mentre invece sappiamo bene che la questione dell'accesso alla terra e quindi la questione contadina sia da rimettere al centro delle nostre lotte. Ed è per questo che pensiamo che appunto l'attività fatta per esempio dalla Confederazione Paysanne, che è inserita all'interno dei ragionamenti della Via Campesigna, sia appunto da prendere in considerazione anche quando noi stessi andiamo a cercare lavoro. E quindi per esempio magari nonostante sia sempre complesso, no, attraverso il Pôle emploi riuscire a trovare lavoro, però possiamo comunque cercare di selezionare noi stessi in quali aziende vogliamo andare a lavorare, perché questo significa anche capire verso quale tipo di agricoltura vogliamo o non vogliamo sostenere. E pensiamo che appunto dare le nostre braccia e la nostra fatica a un certo tipo di aziende sia in realtà un boomerang che, se magari nel breve periodo ci fa immaginare di guadagnare quei 4 spicci, che sono poi 1.500 euro circa che si guadagna al mese con uno SMIG tradizionale, ecco, poi in realtà sia appunto abbia un ritorno indietro troppo grande, che quindi probabilmente non dobbiamo noi stessi col nostro lavoro andare a sostenere e incrementare.
Sì, noi direi che vi ringraziamo e purtroppo dovremmo chiudere o comunque andare verso la chiusura di questa diretta.
Sì, e poi faremo il podcast in cui metteremo i link sia della piattaforma e anche dei contributi che ci avete consigliato, quello di Nunatak come ultimo. E
sì, la questione è
anche un altro podcast che è purtroppo in francese, quindi sì, sappiamo che è un po' escludente, ma che è molto interessante per approfondire la questione del bracciantato agricolo extraeuropeo.
Lo metteremo.
Speriamo siano interessanti per tutte e tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sì, la questione dei soldi naturalmente alla fine è quella centrale di tutto questo discorso. Noi vi ringraziamo e speriamo che naturalmente non ci siano più aggiornamenti come quelli che purtroppo abbiamo sentito nelle ultime settimane.
Ringraziamo, ciao a tutte e tutti.
Ciao.